Pace, grazie, buongiorno a tutti. Tutti svegli? Siete così silenziosi, così santi. Gloria a Dio. Chi è che io vedo un sacco di facce di fratelli e sorelle da dove vengo io? Chi è che viene dall'Africa, non dal Sud America? Da dove? Côte d'Ivoire, allora, Côte d'Ivoire. Cameroun, bienvenue. Cameroun. Oh. Hey. Congo, ok. Cameroun, ok. South Africa. Chi di voi ha più di 50 anni? No, non voi, gli africani. Chi di voi ha più di 50 anni? No, sì, lo so che... allora, je suis plus africain que toi. Perché io sono 50 anni che abito in Africa. E quindi sono più africano di voi. Ho perso la tintarella, però sono più africano di voi. Perché sono 50 anni che io abito in Africa e l'Africa mi ha dato le due cose più belle, più meravigliose che io amo nella mia vita, che sono il mio Signore e mia moglie. Quindi l'Africa è per me una terra meravigliosa. Io ho passato 11 anni a Johannesburg, che è la capitale economica del Sudafrica, e poi nel 1982 ho conosciuto Cristo. Non dite mai ho dato la mia vita a Cristo, perché Cristo non aveva bisogno della vostra vita. Lui ha dato la sua vita a voi. Purtroppo abbiamo dei cliché, no, ho dato la mia vita a Cristo. No, è Lui che ha dato la sua vita a te, se no non saresti qui oggi. Okay. Ecco, quindi ho ricevuto la vita di Cristo nel 1982 e in quel momento pochi mesi dopo ci siamo spostati in un paese, a quei tempi un paesino di 5.000 abitanti, oggi una cittadina di 50.000 che si chiama Hermanus, a 80 chilometri dal posto più a sud del continente africano, e abbiamo iniziato un'opera, io e mia moglie abbiamo iniziato un'opera che si chiama Bosco. Bosco è la parola greca che Gesù ha usato con Pietro quando gli ha detto vai a pascere i miei agnelli, in Giovanni 21:15. E pascere è stato il nostro compito, il nostro mandato, il nostro desiderio, il nostro sogno, la nostra delizia per 35 anni. E abbiamo costruito un centro che adesso vorrei farvi vedere, un centro che per la gloria di Dio 2 anni fa è stato completamente pagato, non c'è una lira di mutuo, nessun credito su Bosco Ministries. Siamo partiti con 700 euro in tasca e adesso vedrete abbiamo il Signore attraverso noi, non noi attraverso il Signore, ma il Signore ha bisogno delle tue mani e della tua bocca e delle tue gambe e del tuo sorriso e delle tue braccia. Quindi non dite mai no, è tutto il Signore. No, non è tutto il Signore, è il Signore. Perché se fosse tutto il Signore non avrebbe bisogno di te, quindi a un certo punto salta tutto, andiamo tutti in paradiso, giusto? O altrimenti sarebbe ancora meglio, il momento che tu ti converti, esce un angelo, ti taglia la testa e vai in paradiso direttamente, no? Così non ci sono più problemi, non ci sono più la crisi, no, il Signore ha bisogno di te, e come ha bisogno di te? E quindi attraverso di noi il Signore ha costruito questo centro che adesso vedete, nel quale c'è una chiesa. Io non sono più pastore, fra l'altro, ho dato la mia chiesa a dei ragazzi più giovani, la mia chiesa, senti, è stato un viaggio lungo, vabbè, ci siamo capiti. Le sue pecore, quelle 4 pecorelle che io mandavo avanti, le ho date a dei ragazzi più giovani che fanno un lavoro migliore di quanto faccio io, per cui sono molto contento, molto felice, e quindi non sono più, sono rimasto missionario e scrittore di libri. Adesso poi vi parlo dei miei libri, ma missionario, quello che sto facendo adesso, voi dice no, ma i missionari vanno dall'Italia in Africa? No, i missionari vengono anche dall'Africa in Italia, perché purtroppo, non so se avete notato, probabilmente c'è qualche evento a Bologna oggi dove ci sono più persone di quante sono qui. E quindi vuol dire che dopo 2000 anni ancora la Chiesa non è che abbia fatto tanto, e quindi c'è ancora tanto da fare, sia qui che in Africa, che in America, che nel resto del mondo. E meno male che Gesù sulla croce ha detto tutto è compiuto, perché se dovessimo compirlo noi, sai che risate? Ci vogliono altri 50.000 anni. Quindi voglio farvi vedere questo piccolo video. Abbiamo iniziato questa chiesa, abbiamo una scuola cristiana con 170 bambini che mi chiamano Babbo, e il mio titolo onorifico è Babbo, non è pastore, non è... Ultimamente ho sentito che ci sono tanti apostoli, profeti, reverendi, santità, eccetera eccetera. No, io il mio titolo onorifico è Babbo. Io sono felicissimo con questo, perché ho 170 bambini che mi chiamano Babbo e che attraverso l'amore che io e gli insegnanti riusciamo a fargli sentire stanno cambiando una comunità. Ed è quello che il cristianesimo dovrebbe fare. Il cristianesimo dovrebbe essere un virus positivo che entra in una comunità e infetta tutti quanti. Perché ricordati una cosa, che il mondo non si prende quello che gli dici di avere, no, si prende quello che hai. Se c'hai l'influenza, si prendono l'influenza. Se c'hai gli orecchioni e gli dici di avere l'influenza, loro si pigliano gli orecchioni, non l'influenza. Non importa quello che gli dici, si prendono quello che hai. E noi dovremmo essere infetti di questa vita meravigliosa che Cristo è venuto a darci, e non di religione. E non di teorie, non di dottrine, no, dovremmo in qualche modo toccare qualcuno e dire beccati sta vita, beccati sta botta di vita, amen. E quindi questo è il video di Bosco. Vai Cristian, merci. No, quell'altro, il video. Siedo sulla sedia del direttore, grazie. Torna indietro Cristian, che non c'è l'audio, devi mettere l'audio. Ok, audio. E voilà. Ecco, quindi se avete 130.000 euro che non vi servono, lasciateli pure al banco, anzi non lasciateli al banco libri, che anche se siamo in chiesa non si sa mai, vero? Dateli direttamente a me, grazie. E allora, poi velocemente voglio parlarvi del... io, come vi dicevo prima, sono uno scrittore, ho scritto 15 libri, e ho portato questi due titoli che sono gli ultimi due che ho scritto. Questo si chiama Lezioni dall'Africa. Lezioni dall'Africa è un manuale pratico per come avere successo nella vita, in famiglia, sul posto di lavoro, nella chiesa. Perché? Perché sono lezioni pratiche tratte dai tre felini alfa dell'Africa, che sono il ghepardo, il leopardo e il leone, che vivono nell'ambiente forse più difficile dove poter avere successo al mondo, che è appunto la giungla africana, e sono riusciti ad avere successo. Quindi ho tratto dei principi pratici di vita da loro per poterli applicare nella nostra vita e avere successo in famiglia, sul posto di lavoro, nella chiesa, nella vita in generale. Lezioni dall'Africa. E il giorno che manca, che lo presenterò stasera, è per me il mio capolavoro, nel senso che è molto vicino al mio cuore. È un libro che ho scritto per mettere in mano ai credenti qualcosa da dare ai non credenti. Con 10 euro io ti assicuro che puoi cambiare la vita di una persona. Ho già visto persone che mi hanno contattato e mi hanno detto: ho pianto come un vitello. Perché è un romanzo alla Mario, un romanzo un po' strano, basato sulla storia del figlio il prodigo, un ragazzo che cresce in una famiglia super bigotta di pastori un po' legalistici, eccetera, eccetera, e quindi si ribella, è ambientato in Florida, ambientato in America, si ribella e va a abitare a Miami, diventa l'amante di un omosessuale ricchissimo che poi lui uccide, quindi deve scappare, si ritrova in fuga in un viaggio sulla Nuova Zelanda e in questo viaggio che circumnaviga, si dice? Non è una parolaccia, no? Circumnaviga il globo. Quando tu viaggi da verso l'ovest, praticamente viaggi con il sole e quindi non passa il tempo, quindi devono forzare il cambio della data volutamente, e quindi c'è una linea virtuale sull'Oceano Pacifico in mezzo alle isole Samoa che è chiamata la linea delle date, dove da un giorno passi a due giorni dopo, perché sennò continui ad andare, teoricamente non ti passerebbe mai il tempo perché continui ad andare con la luce del sole. E io l'ho sperimentato quella cosa e mi è rimasta sempre impresso questo fatto che io non ho mai vissuto il 23 novembre del 2014. Non ho mai vissuto, perché sono arrivato alla linea delle date il 22 e sono scattato nel 24. E io mi sono detto: ma sto 23 novembre, ma il resto del mondo cos'è che ha fatto? Perché il resto del mondo l'ha vissuto, io no. E allora ci ho creato questo romanzo, perché seduto a fianco a me su questo aereo c'è questo ragazzo che sta scappando dalla non solo sta scappando dalla legge, ma sta scappando anche da Dio. E quindi c'è tutto un invito che la divinità mi fa in un modo soprannaturale. Ci sono tocchi di Indiana Jones, di guerre stellari, eccetera, eccetera. E mi ritrovo in 24 ore virtuali che non esistono, in un mondo che non esiste, fatto di mostri e di varie cose che io devo distruggere per poter arrivare al cuore di questo ragazzo e per poi in qualche modo aprire quelle serrature che una vita di religiosità e di ribellione, eccetera, eccetera, hanno legato. C'è un finale a shock anche che, non ve lo dico perché sennò vi rovino il libro, comprate il libro. E dunque, i miei libri costano 10 euro l'uno, 20 euro due, ma oggi in offerta speciale, se telefonate adesso immediatamente vi daremo. Io tu l'hai già fatto un paio di volte. Ok, io ho fatto dei corsi video che si chiamano La rivoluzione della grazia. Perché? Perché purtroppo non solo in Italia, ma in giro per il mondo c'è un concetto incredibilmente sbagliato della vera grazia, della pura grazia, della meravigliosa grazia. E io in tutta umiltà quel poco che credo di aver capito ho cercato di metterlo in questi video che sono dai 10 ai 20-25 minuti dove io spiego dei concetti basilari sulla grazia e saranno 5 corsi, questi sono i primi due, il primo ha 12 lezioni, quindi sono 12 video con tutte le annotazioni e delle domande, le mie annotazioni, gli studi, le domande da fare anche in un gruppo a casa eccetera eccetera da studiare. E che costa normalmente 20 euro, io ve lo regalo se comprate tutti e due i libri. A me, se non li comprate, invece non ve lo regalo. Okay. A meno che non mi siate simpatici, perché anche sul sito, sul mio sito, c'è scritto chiaramente, se non te lo puoi permettere, tutte le cose di Mario Marchiò funzionano, se non te le puoi permettere io te le regalo. Però se te le puoi permettere, a me sono costate, non solo in tempo, ma in finanze, in viaggi, in sforzo, in studio, in lotta, in lacrime, in tutto. E quindi se te lo puoi permettere, grazie, mi fa piacere. Okay. Se non te lo puoi permettere, però ricordati che se non te lo puoi permettere, il Signore lo sa. E te controlla. Ah. Quindi vedi tu. Ok, va bene. Alleluia. Ok, vai Cristian, vai. Invece... Questo viaggio stranamente hai visto, mi sembrava il giorno che manca, ecco sono io quello, hai visto? Questo viaggio invece il Signore mi ha, credo, istruito di parlare di una cosa molto semplice. Normalmente tutti i miei viaggi io predico un messaggio diverso in tutte le chiese. Questo viaggio invece il 90% delle volte il Signore mi ha portato a predicare questo messaggio e spero che in qualche modo vi possa essere utile, perché mi ha rivoluzionato il modo di vedere l'evangelismo in un certo senso. E sono i messaggi senza parole. I messaggi senza parole perché? Perché Gesù, vai, quando faccio così vuol dire vasì, ok? Per ben 8 volte Gesù nella Bibbia dice queste parole, dice questa frase: chi ha orecchi per udire, oda. E nel contesto della scrittura, quello che mi dice quella frase è che ogni volta che qualcuno predica un messaggio, i messaggi sono in effetti due. Uno, quello che viene predicato, e l'altro quello che viene sentito. Vi siete mai trovati con qualcuno che vi ha frainteso? Io mi ricordo quando andavo a Kinshasa a lavorare, a lavorare, io non ho mai lavorato, vabbè lasciamo perdere, a fare determinati scambi di merce più o meno illegali. E mi ricordo che stavo all'Intercontinental e andavo a mangiare al ristorante, e una sera, una delle prime sere, io francese avrei dovuto impararlo a scuola, però non so se ve ne siete accorti, a scuola non si impara niente. E difatti io mi sono ritrovato a Kinshasa, non sapevo neanche dire al tassista come andare all'albergo, no? Poi dopo 3 mesi di lavoro e di lotta finalmente sono riuscito a parlare francese. Ma all'inizio sono andato a un ristorante dove come dessert avevano la mousse au chocolat, che va molto bene, la mousse au chocolat è buona, eccetera, eccetera. Se però tu non parli francese, invece della mousse au chocolat chiedi la mousse au chocolat, ecco, vedi che immediatamente il mio amico si mette a ridere, perché la mosca al cioccolato non è che sia effettivamente una cosa. E quindi c'è una cosa che tu dici, una cosa che viene sentita. Quante volte tu hai parlato a delle persone cercando di fargli capire l'amore di Dio, cercando di fargli capire quello che è successo nella tua vita, cercando di fargli sentire quella presenza, quella gioia, quel sorriso, quella benedizione che hai nella tua vita, e loro si sono sentiti giudicati. Tu hai detto una cosa, loro non hanno sentito un'altra. E questo spesso e volentieri purtroppo succede con la Bibbia. Perché? Perché la Bibbia è naturalmente nemica, o forse il mondo che è nemico alla Bibbia. Perché la Bibbia è un libro vivo che quando lo apri, quando lo interpreti, quando ti dà rivelazione, quando non è la carta e l'inchiostro a parlare, ma lo spirito di colui che ha scritto questo libro a parlare, quando succede quello, si accende una luce. E tu ti puoi rendere conto che tutti gli scarafaggi, i pipistrelli, i serpenti, i ratti che hanno paura della luce, pim, 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 in qualche modo devono cercare di spegnerla. E quindi immediatamente c'è questa difficoltà di portare il Vangelo attraverso la scrittura. Io lo so che voi non avete alcuna difficoltà, io sto parlando solo di quelli di Firenze, ok? So che a Bologna non ci sono problemi in ufficio a dire allora la Bibbia dice questo, questo e questo, nessun problema, tutti che stanno lì a ascoltarti, dimmi di più, posso offrirti un caffè, dai sediamoci, parlami ancora di Gesù, no? Io lo so che a Bologna sono tutti così, ma quelli a Firenze invece no, sono diversi. E allora se per caso ho pensato di, ma chissà che magari... Quando Gesù ha detto andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo, chissà che magari avesse inteso anche qualcosa un attimo di diverso dall'andate in tutto il mondo a leggere la Bibbia. Anche perché guarda caso, per 1500 e passa anni, finché il signor Gutenberg non si è deciso di incominciare a stampare, la Bibbia non c'era. La Bibbia nel senso libro sotto braccio, dove lo apri e dici allora il Vangelo dice che no, non c'era, non esisteva, a parte il fatto che il 95-96% della popolazione mondiale non sapeva né leggere né scrivere, ma non c'era proprio la possibilità di leggere o scrivere. Quindi cos'è che andavano a predicare? Non avevano un libro, avevano un messaggio. E oggi purtroppo la Chiesa spesso e volentieri non ha un messaggio, ha un libro. E la gente non è interessata al libro. E allora chissà che non ci sia un altro modo di andare per tutto il mondo e predicare il Vangelo a ogni creatura. E io ho cominciato a guardare un attimino quello che è successo nella Bibbia e ho trovato un paio di esempi che stamattina vorrei incoraggiarvi, vorrei farvi vedere, perché quante volte ci si sente magari un pochino inferiori, no? Perché allora arriva Mario Marchiò, Mario Marchiò, sì, che lui allora scrive i libri, fa questo, fa quello, fa quell'altro, lui sì che tante persone... No. Ricordati che Dio ti ha posizionato in un posto dove puoi operare solo tu, se no Dio ci avrebbe messo qualcun altro. Sai le persone che mi dicono, Marchio, per te è facile perché tu sei sempre circondato da cristiani. Io se devo trovarmi un peccatore, devo andarmelo a cercare. voi andate in ufficio e ce li avete tutti lì belli pronti a ascoltarvi. Io devo andarmene a cercare. Chi è peccatore in questo? C'è nessuno che mai, vedi che non ce n'è neanche uno, eh. Oh, me ne portaste uno ogni tanto, portatemene uno, no? Vabbè, speriamo stasera che venga qualcuno. Eh? Non farò la stessa domanda stasera, non ti preoccupare, Giacomo. Ma quindi allora vediamo un attimino, partiamo con un paio di esempi, ok? Vai. Il primo esempio è quello di Lazzaro. Perché? Perché la storia funziona così, la conosciamo tutti la storia di Lazzaro. Lazzaro era il fratellino minore di Marta e Maria, ok? Due sorelle che vivevano insieme a un paese che si chiama Betania, o Betania, non so come si dice. E niente, un giorno Lazzaro, il fratellino, si ammala. E Marta, che ha sentito che Gesù è nelle vicinanze, fa una cosa strana. Perché dico strana? Strana perché se l'avessimo fatta noi probabilmente sarebbe stata diversa. Perché? Perché manda un messaggio a Gesù con sei parole che noi probabilmente non avremmo usato. Perché? Perché noi probabilmente saremmo andati da Gesù a dire: Gesù, quello che ti ama così tanto, quello che è così bravo, quello che va sempre in chiesa, quello che difficilmente pecca, quello che paga sempre la sua decima, quello che aiuta le vecchiette a attraversare la strada, quello che non sputa mai sul marciapiede, quello che non fuma, quello che non beve, quello che non va assolutamente a donne, è a posto, ma cioè, vabbè, lasciamo perdere, ma quello sta male. Perché? Perché noi siamo portati a mettere la nostra abilità davanti a Dio per in qualche modo muovere la sua mano. Avete mai sentito la frase "la vostra fede muove la mano di Dio"? Ecco, se posso consigliarvi, scordatevela. Perché non è la vostra fede a muovere la mano di Dio, è l'amore di Dio a muovere la mano di Dio. Tant'è vero che Marta dice a Gesù: Signore, colui che tu ami sta male. Ha capito da dove viene la guarigione, ha capito da dove viene l'aiuto, ha capito da dove viene il miracolo. Non viene dalla mia abilità di farmi vedere bravo, santo, pieno di fede, eccetera, eccetera, da te. No, ma viene dal tuo amore, dall'amore che tu hai per me. E quindi colui che tu ami sta male. E Gesù immediatamente, noi sappiamo, si rivolge verso Pietro e gli dice: Pietro, accendi il mulo, partiamo, fai le valigie. No, invece no, perché? Perché Marta aveva in mente una guarigione e Gesù aveva in mente una risurrezione. Perché voleva dare ad ognuno di voi la possibilità di capire cosa vuol dire predicare senza parole. Perché? Perché un giorno, noi sappiamo la storia, dopo arriva il quarto giorno, dopo 3 giorni, simbolicamente lo spirito dell'uomo nel Medio Oriente lasciava il corpo, per cui non c'era più possibilità di guarigione. Gesù si presenta il quarto giorno, dice: spostate la pietra, Lazzaro esce. Scusa, io sono una mente strana, ma scusa, o levitava, che non lo posso fare, o Gesù gli dice: scioglietelo, eccetera, eccetera. Quindi, aspetta, Lazzaro arriva, cioè, è tutto un tratto, tutto a posto, Lazzaro torna in vita. Ok, un giorno, Giovanni 12:2, qui gli offrirono una cena, Marta serviva, Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Ora ditemi una cosa, Lazzaro ha bisogno di predicare? Non credo, sono morto e adesso sono vivo. Ho bisogno di aggiungere qualcosa? Non credo. Sapete qual è un messaggio senza parole? È la tua rinascita. È quello che le persone vedono che sei diventato. E purtroppo quello non lo puoi dire a parole, perché tu puoi dire a parole tante cose, sai, io qui di là, sì, sì, c'è la tua testimonianza, una cosa là. Voglio farvi vedere la fotografia di un uomo che a 35 anni stava guardando in faccia la morte, il suicidio, nella depressione totale, il diavolo mi stava uccidendo. No, torna indietro. Ah, non c'è? Com'è non c'è? No, no, ok, va bene. Allora, spera, credevo di avercela messa. Ok, a 35 anni quest'uomo sembrava che ne avesse 90. Perché? Perché avevo la morte in faccia, ero verde con le occhiaie e appunto ero a poche ore dal suicidio. Quella sera quando mi sono trovato in una chiesa strana dove per la prima volta ho sentito il messaggio del vero Vangelo, sono tornato a casa alle 11:30 di sera, ho detto a me stesso allo specchio, ho detto a Dio, non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami e farò quello che vuoi, e lui, siccome esiste, ha cambiato il mio cuore e mi ha completamente trasformato questo 35 anni fa. La mattina dopo mi sono svegliato, la prima cosa che mia moglie mi ha detto è: cosa hai fumato ieri sera? Perché ero cambiato, perché non avevo bisogno di predicare. Tutto a un tratto la morte se n'era andata. Rendetevi conto di una cosa, che finché non accetti Cristo, non sei malato, non hai bisogno di santificazione, non hai bisogno di aiuto, non hai bisogno di un cerotto, no, hai bisogno di vita, perché sei morto. La religione arriva col cerottino, ed ecco perché non serve un accidente di niente. Tu vai a mettere un cerottino a un morto e vedrai che... No, il morto cosa ha bisogno? Risurrezione, rinascita. Ed ecco quello che succede a noi. È soltanto quando le persone ti vedono una nuova creatura, 2 Corinzi 5,17, non sei più, se sei in Cristo, non sei più quello che eri, sei una nuova creatura. E noi andiamo in giro con che cosa? Con la morte in faccia. Come stai? Non me ne parlare. Ma non sei diventato cristiano? Sì, sì. Ma il diavolo, tu sapessi, il diavolo. E la gente ti guarda e ti dice... E poi, no, niente, poi tu li guardi e dici: vuoi diventare come me? Vai via, vai via, stai lontano da me, che già c'ho i miei problemi. È vero o no? Invece di dover dire: vai, gloria a Dio, alleluia, è il momento che la vita si accende in te, dovresti mandare un messaggino alla tua faccia. Cara faccia, siamo stati salvati. Sorridi, fallo vedere a qualcuno che sei pieno di vita. Amen. Amen.